Sono particolarmente commosso per un prodigio che quasi quasi chiamerei miracolo, che è questo cammino quotidiano in questa parola della scrittura. Non oso dire genericamente, ma certamente in questo, che è quasi un dialogo anche complesso con questo personaggio così singolare, e peraltro con una specie di scoperta quotidiana, che penso voi sappiate molto meglio di me, troverete forse anche banale che io la ricordi, però anche oggi mi ci sono particolarmente affezionato. C'è questa percezione profonda che il Signore parla a me, di me. E me ne parla in modo singolare, perché normalmente l'esame di coscienza che ci hanno insegnato fin da quando eravamo bambini è riportare alla nostra memoria cose che però sappiamo benissimo perché le abbiamo combinate noi. E invece qui la parola non cessa di essere annuncio e quindi rivelazione, richiamo. Tra l'altro non sempre per rendere presenti avvenimenti, situazioni, volti, che attualmente ci stanno accompagnando, ma anche del nostro passato, della nostra storia. Sicché nella storia della salvezza, questo è il miracolo che da tanti anni si compie, ognuno di noi e poi noi tutti insieme ritroviamo la nostra storia, che ci viene rivelata però. Non è qualche cosa che noi portiamo magari per chiedere perdono. Fin da piccolo ci avevano abituati in questa direzione. Invece no, è molto di più. È la rivelazione della nostra storia di oggi. È la rivelazione del nostro animo. E in questo cammino nel quale Signore ci richiama continuamente alla profondità, al mistero grande dello Spirito, noi ci sentiamo rivelare da Lui ancora una volta chi siamo noi e che cosa è accaduto nella sua modalità più profonda. Molte volte capita di trovare delle sorprese all'interno delle scritture che abbiamo già ascoltato per prepararci. È una potenza di sorpresa. Allora mi sembra bello interpretare anche la celebrazione di oggi come una sorpresa e un rendimento di grazie per l'intimità che Dio ha stabilito con noi, con la nostra storia, con la nostra coscienza, con la nostra vicenda. Anche perché, anche quando usa dei termini, diciamo così, un po' aggressivi, non ci si sente mai condannati, ma sempre cercati e incontrati. E quindi reinviati nella speranza e quindi domandando perdono anche ringraziamo per la familiarità che ha voluto stabilire con noi.
Io mi sono fermato tagliati sul versetto 18 dove dice questo Elio, mi sento infatti pieno di parole, mi prendo lo spirito che è nel mio ventre, e poi dice, ecco, nel mio ventre come vino, eccetera, parla di ottimo uomo, tra l'altro questo un po' ricorda il Vangelo degli altri. Allora mi sono chiesto perché questo intervento, perché così potente, perché inizia in questo mondo, perché dice, sono finite le parole di Giobbe, sembrava già essere già arrivati a un punto culminante, e si riprende insomma un po' il discorso. E allora mi sono chiesto, e questo del fatto dello spirito, eccetera, che spinge, eccetera, non è la prima volta che lo vediamo, nel versetto 20, c'è Socrate, dice, al capitolo 20, per questi i miei pensieri mi spingono a rispondere, e c'è fretta dentro di me. Allora, un po' ho pensato che questo spirito questo che spinge sopra, insomma, è molto problematico. E forse è meno problematico quello di Elio, forse bisogna prendere sulla parola questo Elio e credere che ci sia un impulso anche positivo che viene dall'alto, che lo spinge a parlare, e tra l'altro non, penso che non dirà cose che spostano molto la questione. Allora mi sembra che il valore aggiunto possa essere il fatto che il discorso non finisce, cioè non c'è nessuno essere vivente che possa, per quanto possa dire Giobbe che ha, sono finite le parole, sono raggiunte la sua pienezza, però in qualche modo finché si è nella storia deve continuare una dialettica, che aiuta l'umiltà, insomma, che penso che faccia parte dell'umiltà, di questo segno di Giona che il Vangelo ci dice, insomma, che è l'unico che è dato, insomma. Quindi bisogna che Giona anche senta questa voce, insomma. E forse non è una. In questa economia ha una sua funzione non negativa, insomma.
Io mi sono chiesto che cosa poteva essere di positivo, visto che questo è sempre molto arrabbiato con tutti, sia con Giobbe che poi intanto qui se la piglia con gli amici, che non avrebbero avuto gli argomenti giusti. Quindi prelude a cose straordinarie che avrà da dire. Ed è molto interessante questo, perché in fondo è come se la cosa positiva che forse intravedevo è che, nonostante tutti i discorsi che ci sono stati, c'è sempre la possibilità di vederla in un altro modo, che così perché no, ci lascia immaginare. Io poi non so cosa dirà, però sembra che abbia cose con cui contesta Giove e contesta gli amici, tanto qui contesta gli amici. E avevo letto qualcosa sul fatto che al versetto 2 si accese di sdegno contro Giove, perché si considerava giusto di fronte a Dio, sarebbe meglio dire perché si riteneva giusto nei confronti di Dio, cioè si riteneva più giusto di Dio. Questa è la cosa che, non so se avete guardato l'ebraico, se mi dice qualcosa. E quindi questa è la cosa che lo muove, che non accetta la posizione di Giobbe comunque in questo suo riaffermare la sua giustizia davanti a Dio, e quindi in qualche modo far apparire Dio ingiusto.
Ma io ho visto che c'è qualcosa di nuovo, che è la citazione dello Spirito Santo. In fondo, finora, per quel che io ricordo di questi primi 30 capitoli, si parla di Dio, ma in genere si parla di Dio creatore, del Dio onnipotente, del Dio che sta in alto, o del Dio che non interviene, che tace, che non ascolta, tante volte, soprattutto nei discorsi di Giobbe. E qui invece si parla proprio dello Spirito, e se ne dà una definizione anche molto interessante, molto bella. Dice che è il soffio dell'Onnipotente. Quasi il respiro dell'Onnipotente. E poi però si dice anche una cosa altrettanto bella, si dice che è nell'uomo, cioè non solo è una qualità, anzi è una parte della personalità divina, una parte essenziale, è una persona divina, sappiamo, ma è anche presente nell'uomo. E quindi dice la grande generosità che ha Dio nel rendere partecipe gli uomini del suo respiro, del suo soffio, e quindi anche della sua sapienza, perché la terza cosa che mi sembra altrettanto bella è che viene a coincidere con la sapienza, viene a coincidere con lo spirito, quindi non è una virtù conquistata, che può essere conquistata dall'uomo, ma è proprio un attributo divino che Dio elargisce all'uomo. E da ultimo, al versetto 18, si dice che questo spirito preme dentro di lui, e quindi compie un'azione di pressione, di spinta, di riempimento, tutto tale che lui non riesce a trattenerlo. Qui San Gerolamo addirittura traduce: è lo spirito del mio utero, cioè è così interno alle sue viscere che se lo sente proprio lavorare dentro nel suo intimo. Insomma, sono tutte cose molto belle, molto interessanti, mi sembra, riguardo al dono dello Spirito.
Sì, per quello che è stato detto mi sono sentito un po' visitato e confermato circa la perplessità interessante, mi pare, che desta tutto questo tema degli anziani, perché è naturale, è razionale, è istintivo, ma oserei dire che è persino biblico, che l'anziano è dotato di una esperienza e intelligenza alta. Di solito se ne parla bene. E invece qui c'è tutto questo dubbio. Allora mi sono chiesto semplicemente qual è la ragione del dubbio. La ragione del dubbio è che in realtà si prospetta una minore disponibilità alla sorpresa e anche alla violenza di questa sorpresa, che costringe a dire, a proclamare, a cantare. Non si può tacere e non si può pensare che quindi la vera sapienza sia qualcosa che si accumula come nella vita delle persone. Invece mi ha spinto un pochino a tornare indietro anche nei capitoli nei quali abbiamo già camminato, per ritrovare ancora il senso della sorpresa. Succede qualche cosa, ecco. E quando succede la parola di Dio, questo accadimento è sempre una sorpresa e una novità. E quindi è interessante, perché poi quindi chi deve custodire ed eventualmente testimoniare, trasmettere qualcosa di questa parola, è necessariamente una persona scentrata, cioè portata via da quello che è quell'istintivo ordine e organizzazione, insomma, no? Di questo contenuto, perché Dio ci parla. Come reagiamo? Lo riceviamo, ma anche lo organizziamo, è vero? Non c'è dubbio. Ancora una volta ho avvertito con riconoscenza, anche con commozione, il disordine delle scritture. Le scritture sono molto disordinate rispetto a un libro di catechismo, rispetto a una tesi teologica. È vero? Hanno il potere sempre di sorprendere, ma anche in qualche modo la tentazione di criticare, di sollevare un'obiezione. Perché? Perché la Bibbia è disordinata, vero? E anche le espressioni del testo di oggi sono bellissime, insomma, no? Quando uno dice che proprio deve parlare, ma non ce la cava più a star zitto, no? E quindi non sembra essere il risultato di una costruzione ordinata, di una esperienza armonica, ma invece c'è come sempre un'urgenza, e in modo particolare, secondo me, in questi capitoli di Giobbe lo stiamo trovando, insomma, no? Cioè nessuno è preparato alla parola che riceverà. E la parola è sempre un'invasione, una sorpresa, un'intrusione, un qualche cosa che sembra spesso disordinare quello che si era cercato di riorganizzare, di, ecco, detto in italiano, proprio di capire, dove il capire è molto vicino al prendere, come peraltro il leggere. In queste ultime settimane mi sono trovato più volte a un senso di critica nei confronti del termine leggere, perché è troppo vicino a legare, e anche capire è troppo vicino a prendere. Allora mi pare che il regalo anche di oggi, anche di questo testo bellissimo, è quello di essere pronti ad accettare quello che può sembrare un disordine. Invece è veramente ordinato, insomma, no? È il vero ordine, che però può essere colto solo in una grande vitezza. Dovevamo scrivere qualche riga oggi sul mistero della vita e della morte, per una roba da dire, da scrivere. Però io avvertivo tutta la potenza del brano che oggi è la nostra preghiera, dove c'è un compiacimento nei confronti della meraviglia. La parola di Dio deve meravigliarci, vuole meravigliarci. E ho visto che c'è un legame molto bello che accompagna un po' tutte le scritture, anche quelle del Nuovo Testamento, è un legame tra novità, dono e disordine. Cioè Dio è sempre in qualche modo non solamente un intervento positivo perché ti comunica qualche cosa, ma porta in sé anche un disordine, nel senso che continuamente per cogliere quella parola di oggi devo accettare che sia fortemente compromesso il significato, perlomeno quello che noi gli abbiamo detto, della parola di ieri. E quindi c'è una disponibilità alla novità, alla sorpresa, e quindi in un certo senso al disordine, che mi sembra molto molto prezioso. Tra l'altro anche in questo tempo che viviamo noi, che è un tempo di un certo disordine, insomma, no? Con delle conseguenze anche sul piano etico piuttosto impressionante. Qualche volta trovo qualche genitore che è un po' impressionato positivamente anche nei confronti di suo figlio, perché è come se il suo mondo fosse troppo diverso, insomma, quindi dice, boh, andrà bene così, però come si fa? E credo che invece faccia parte di quella beatitudine dei poveri in spirito, la possibilità di ricevere continuamente il lieto annuncio, il nuovo annuncio, senza scandalizzarsi e soprattutto senza rischiare di chiudere. È vero? Allora, la fatica del dialogo di questi personaggi che ci stanno accompagnando in questi giorni mi sembra che sia splendida proprio in questo, che continuamente Dio li sfida, li visita, li sollecita, li muove, e loro, al di là di tutto, danno l'impressione di accogliere questa cosa. Buona occasione anche per noi, perché possiamo chiedere al Signore il coraggio di questa accoglienza, il dubbio su un certo tipo di razionalità che di fatto rischia di essere sempre nemico della novità perenne di Dio. E quindi un darsi disponibili non solo ad ascoltare, vero? Ma anche a parlare. C'è un riferimento anche molto forte in questa direzione. Si potrebbe dire che è la disponibilità all'essere nuovo che il Signore continuamente ricrea in noi. Anche questo attacco nei confronti delle pretese dell'anzianità è interessante in questa direzione, insomma, perché dobbiamo farci una domanda se qualche volta il valore dell'anzianità e dell'antichità è proprio fedele o corrisponde invece a un istinto di conservazione e a una paura del cambiamento e quindi anche a un fastidio in un certo senso di questa novità perenne del dono della parola.